siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, oggi la Chiesa celebra la memoria di Sant'Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa del IV secolo. E anche se ci separano tantissimi anni da Sant'Atanasio, quasi 2 millenni, eppure la sua figura è molto attuale oggi, perché lui è stato un coraggioso combattente in difesa della fede autentica nella divinità di Gesù. Gesù è vero uomo, ma è anche veramente Dio. Eppure al suo tempo erano tanti, pare la maggioranza dei vescovi, anche imperatori, re, che erano diventati eretici. Cioè avevano abbracciato l'eresia di Ario, secondo la quale Gesù era un uomo, un santo, ma non era Dio. E lui non poteva essere adorato, poiché non era uguale al Padre nella natura divina. Ma Dio è come se lo avesse adottato, un uomo adottato da Dio. Ma se Gesù non è Dio, noi non siamo salvati, perché soltanto Dio poteva compiere la redenzione, il riscatto di tutto il genere umano dal peccato. E Atanasio ha combattuto con coraggio, è stato esiliato 4 volte dalla sua diocesi, cacciato via, perseguitato. La sua fine non è stata una fine gloriosa sulla terra, ma gloriosa in cielo certamente, perché noi lo veneriamo, santo e dottore della Chiesa. Ed è grazie a lui che la fede autentica venne affermata nel 325 nel primo concilio ecumenico di Nicea, in cui è stato messo nero su bianco la fede cattolica che noi professiamo tutte le domeniche. Credo in Gesù Cristo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Cosa ci insegna l'esperienza di Sant'Atanasio? Ci insegna che uno, noi dobbiamo essere fermi nella fede e non lasciarci su questi argomenti, su queste tematiche centrali per la vita di un uomo e per la vita di un cristiano. Non dobbiamo lasciarci contaminare o adulare da il fremito di nuove dottrine, magari adeguate alla moda dei tempi. Il secondo insegnamento è che anche se in terra noi dobbiamo attraversare tante fatiche, lotte, persecuzioni, solitudini, amarezze, se vissute saggiamente, con prudenza, con umiltà, un giorno saranno cambiate in gloria, ricompense e benedizioni. Il terzo insegnamento, che lo Spirito Santo guida la Chiesa, che il capo della Chiesa, lo sposo, è Gesù. E Gesù non permetterà mai che la sua Chiesa sbandi completamente. Possono sbandare uomini di Chiesa, anche la maggioranza degli uomini di Chiesa, ma la Chiesa, come istituzione divina, non potrà mai sbandare. E ne è prova la vicenda di Sant'Atanasio. Lui, solo contro tanti, ha riuscito poi a far sì che il corso dello Spirito fosse più agevole e lo Spirito ha affermato la fede autentica nel Concilio di Nicea. E quindi noi dobbiamo stare sempre molto sereni e tranquilli di fronte alle fatiche e alle lotte che anche la Chiesa oggi deve attraversare. Ma una cosa purtroppo non possiamo negare, che come al tempo di Gesù tanti lo seguivano, ma pochi credevano in lui, questo è un rischio molto attuale anche oggi, come lo è stato sempre durante questi 2 millenni di era cristiana. Il Vangelo che è stato proclamato oggi è il punto di arrivo del lungo itinerario catechetico di Gesù sul pane della vita. Un passaggio centrale che doveva essere proclamato ieri, non l'abbiamo fatto per la memoria di San Giuseppe Lavoratore. Gesù prima aveva detto che lui era il pane della vita, che dà la vita eterna, e ieri diceva: se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, voi non avrete la vita. Ed ecco che oggi la folla risponde scandalizzata: noi non ti capiamo, noi non ti accettiamo, tutto quello che tu fai ormai non ci accontenta più, non ci sazia più, perché ci andava bene quando tu moltiplicavi pani, dicevi tante cose belle, guarivi gli ammalati. Abbiamo sentito nella prima lettura degli Atti degli Apostoli San Pietro che guarisce a Lidda un altro paralitico, a Geffa risuscita una brava ragazza. Ma adesso Gesù diventa scomodo. E Gesù rimane sorpreso in un certo senso. Questo vi scandalizza? Vi scandalizza che io vi ho detto la verità? Vi scandalizzo che voi dovete mangiare il mio corpo, cioè nutrirvi di me, fare intima vita con me, diventare una sola cosa con me? E arriverà il punto in cui io mi farò pane e mi farò mangiare, perché io non voglio che voi siate dei cannibali, voglio che siate anime celesti che, rimanendo uomini e quindi nutrendosi di pane, in realtà si stanno nutrendo del corpo e del sangue di Dio fatto uomo. Ma è commovente la conclusione di questo brano del Vangelo. Nel momento in cui Gesù, rimasto con pochi discepoli, i dodici, si volge verso di loro e dice: volete andarvene anche voi? Vedete, tantissimi se ne sono andati, perché le cose non andavano più secondo i loro desideri, la loro volontà umana. Loro forse cercavano un soddisfacimento umano, un uomo che risolvesse i problemi sociali, economici, fisici. Ma io sono venuto a portare innanzitutto la salvezza dell'anima. Sono venuto a portare innanzitutto il dono della vita eterna. Se voi accogliete questo dono, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Ma se voi cercate prima l'aggiunta, cercate prima il contorno, ciò che è secondario, accidentale, come potete poi avere la cosa sostanziale? Purtroppo, cari fratelli e sorelle, l'arianesimo, dilagante sempre durante la storia della Chiesa, magari non in maniera ufficiale, in maniera visibile, e questo purtroppo non so dire se è un bene o un male, perché a volte il male, se lo vedi, lo si può affrontare, curare; se non lo vedi, rimane lì serpeggiante. Però l'arianesimo lo si nota nel momento in cui il cristiano smette di interessarsi della salute della sua anima e si preoccupa unicamente della salute del proprio corpo. L'arianesimo lo si vede nel momento in cui l'uomo è chiamato a testimoniare la sua fede nel mistero di Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, presente nell'Eucarestia. Perché da come uno tratta l'Eucarestia si vede la sua fede in Gesù Cristo, risorto, vivo nell'Eucarestia. Perché se l'Eucarestia viene trattato come un oggetto, una cosa, un alimento fra tanti alimenti presenti nei nostri supermercati, magari un alimento anche benedetto, ma niente di più, allora veramente noi siamo tra coloro che hanno rinnegato la fede e che magari non ce ne siamo andati fisicamente da Gesù, ma con l'anima ce ne siamo già andati, e spero non proprio già all'inferno. Per questo il Signore dice agli Apostoli: volete andarvene anche voi? Volete anche voi trattarmi come se fossi una cosa da nulla, un saltimbanco venuto a fare prodigi, a stupire la gente, ad attirare l'attenzione su di sé e ad accontentare i desideri e le comodità e i piaceri umani. Volete andarvene anche voi? Perché io sto per annunciarvi il mistero della mia passione e morte, che sarà anche la vostra se vorrete raggiungere la vita eterna. Volete andarvene anche voi? E San Pietro risponde a nome suo, a nome del collegio apostolico e a nome anche nostro. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E poiché Maria Santissima non è semplicemente una donna, una buona mamma di famiglia, una sposa, un'amica, una compagna, Maria è la Madre di Dio e colei che ha partecipato intimamente a tutta la vita di Cristo. E non la possiamo trattare come se fosse una bambinella. Ma Maria è la sovrana imperatrice del cielo e della terra, è la regina di tutte le cose, è la sovrana, siede alla destra del Figlio. Questo mese di maggio non cadiamo anche in eresie simil ariane nei confronti della Mamma Celeste. Nemmeno certamente dobbiamo dire un'altra eresia, che la Madonna è Dio. La Madonna non è Dio, ma è madre di Dio, è la sposa dello Spirito Santo, è la figlia prediletta del Padre, è la creatura più eccelsa. Per cui, anche dal modo in cui si tratta la Madonna, si vede se stiamo nella fede cattolica oppure no. A Maria non soltanto dobbiamo dare, affidare le nostre vite, a Maria dobbiamo completamente consegnare il nostro essere, la nostra anima, la nostra volontà, consacrandoci a lei, perché lei ci porti a Gesù, offra il nostro sacrificio a colui che ci ha creato, il sacrificio di tutta la nostra vita. Siano lodati Gesù e Maria.